lezione numero 23, prima parte, corrispondente alla giornata di lunedì 11 maggio. Allora, nell'ultima lezione ho insistito su questa spersonalizzazione del testo che in verità viene compiuta, realizzata sia da Gadamer sia da Figal, e distinguevo però tra la diversa modalità in cui questo accade. Gadamer sostanzialmente spersonalizza il testo, nel senso che non lo riconduce a una intenzione che dobbiamo percepire al di là delle parole, l'intenzione cioè di una persona privilegiata, cioè la persona dell'autore, di chi ha effettivamente composto il testo. Non è necessario riferire il senso del discorso all'intenzione di qualcuno che lo ha costruito in quel modo anziché in un altro. E dunque Gadamer, eliminando la persona e la mente soprattutto dell'autore, diciamo salvaguarda l'idealità del testo, il fatto che il testo funziona ugualmente, cioè al momento della lettura è per l'appunto leggibile e comprensibile. Il senso si mette in movimento, il senso del discorso si mette in movimento e magari anche si inceppa ogni tanto quando il discorso, come si dice, non fila, ma in ogni caso, che fili o non fili, questo senso si attiva da solo, e anche quando si interrompe o si inceppa possiamo riattivarlo facendo una serie di interventi che possono essere correggere il testo, perché magari c'è un errore di stampa, risalire ai passaggi precedenti dove magari ci siamo persi qualcosa e non riusciamo a seguire il discorso perché in realtà abbiamo perso noi stessi per distrazione il bandolo della matassa. Ma in ogni caso, diciamo, il senso si forma a partire dalla lettura che si concentra sull'aspetto semantico del discorso. Questo per la gran parte dei testi. Per i testi letterari, invece, oltre all'aspetto semantico, sappiamo che è fondamentale anche l'aspetto più strettamente linguistico, fonico, sonoro, ritmico, in qualche modo musicale. Bene. Figal, invece, come dire, spersonalizza anche lui il testo, nel senso che anche lui elimina il riferimento alla mente di un autore, ma, diciamo, non si concentra immediatamente sul fatto che il testo scorre o funziona al momento della lettura, ma vuole collocarsi in un punto, diciamo, preliminare, che però elabora e esplora prima che cominci la lettura stessa. In questo paragrafo numero 8, Figal non sta descrivendo in maniera fenomenologica una esperienza effettiva di lettura, ma sta preparando il terreno per le successive descrizioni, mettendoci, diciamo, sull'avviso per ciò che riguarda questa componente in qualche modo esteriore, per non dire passiva, del testo stesso. Cioè, prima di leggere o nell'atto stesso di leggere, è come se noi non avvertissimo, e di fatto non lo avvertiamo, cosa su cui Figal dovrebbe riflettere in qualche modo, ma insomma noi non avvertiamo che in realtà stiamo andando dietro ha un pensiero già presente sulla pagina, quindi non un pensiero già pensato da qualcuno, per comprendere il quale noi dobbiamo, come dire, rifarci alla mente di questo qualcuno. No, il testo si avvia, prende, diciamo, l'abbrivio, procede, a seconda dei casi, con, diciamo, rapidità o invece lentezza, immaginiamoci tutte le possibili soluzioni, ma ecco, nel momento stesso in cui si avvia, e non di meno anche durante lo svolgimento della lettura, noi in realtà andiamo dietro al testo, nel senso che non siamo noi a crearlo, ed è come se il testo ci consegnasse qualcosa che dobbiamo pensare, pensare noi per lui. Come se il testo ci dicesse di dare voce a lui, ma ci chiede anche, in qualche misura, di usare la nostra voce per far parlare lui. Quindi Figel si concentra su questo aspetto, diciamo, in qualche modo vincolante del testo, che deriva proprio dal fatto che, in un certo senso, il testo è qualcosa, non solo di altro da una persona, ma, per certi aspetti, è qualcosa che ha certamente meno di una persona, non ha voce, ha una specie di pensiero, ma, puramente, potenziale, e di per sé, cioè abbandonato a se stesso, non è capace né di parlare né di pensare. Questa visione non deve essere, come dire, punitiva o motivo di, come dire, rimostranza, no? Nei confronti del testo, perché in realtà al testo non si può imputare tutto questo come se fosse un'effettiva mancanza, come se cioè il testo avesse la possibilità di fare queste cose e non le facesse per una sua, diciamo, insufficienza specifica. No, il testo è letteralmente consegnato a questa condizione, che non è una condizione minoritaria, è una condizione, diciamo, extraterritoriale. Il testo è esteriore. Questo ci vuole dire Figel, e lo è in una maniera che non viene superata con l'inizio della lettura. Ma il testo se la porta dietro praticamente in continuazione, anche quando la lettura diventa, diciamo, appassionante, anche quando la rappresentazione diventa davvero coinvolgente. E di nuovo questa sorta di esteriorità impedisce di vedere nel linguaggio del testo, quello che Gadamer, l'ultimo Gadamer soprattutto, ha cercato di pensare, e cioè questa specie di auto-manifestazione del linguaggio, in cui il linguaggio, diciamo, non è più referenziale, ma trova una specie di referenza interna alla propria manifestazione, si riferisce alla propria manifestazione come a ciò in cui la cosa si manifesta, come a ciò in cui, diciamo, emerge la verità, una verità che dunque non è referenziale, non si misura con qualcosa di esterno, ma semplicemente con qualcosa che è scaturito, che si impone, che in qualche modo si mostra, nella sua piena evidenza, o comunque in una maniera molto più intensa rispetto alla nostra esperienza consueta. Dunque, alla fin fine, vedremo che per Figal questa specie di, diciamo, esteriorità costitutiva del senso conduce a una specie di esclusione, diciamo, di una dimensione veritativa, perché sostanzialmente il linguaggio non è mai in grado di venire a capo di se stesso, di riassorbire fino in fondo questa specie di zavorra esteriore che lo contraddistingue. Il testo, proprio perché ha questa specie di deposito esteriore, non può mai essere attualizzato, realizzato, eseguito, portato al linguaggio in modo tale che il linguaggio arrivi ad attribuirsi la capacità di dire il vero, di mostrare il vero, nel senso che il testo come tale resta in qualche misura sempre al di là della sua esecuzione, anche dell'esecuzione più riuscita, e dunque non può mai, come dire, inglobare l'esecuzione stessa, ciò che emerge durante l'esecuzione, questa automanifestazione del linguaggio, non può mai inglobarla e assumerla al proprio interno per, diciamo, avanzare una sua pretesa di verità. Solo se la voce dell'interprete viene, come dire, assunta dal testo stesso nella sua manifestazione, solo se le parole che risuonano, ma dove risuonano le parole? Risuonano nella voce di qualcuno, magari anche nell'intimità silenziosa di qualcuno. Dunque c'è bisogno di questo qualcuno, che però per Gadamer è qualcuno che viene, come dire, messo al servizio della cosa che sta venendo fuori. E dunque la prestazione, l'esecuzione individuale, che si dia nel caso di una recitazione, di una lettura ad alta voce o viceversa di una lettura intima, questa componente, diciamo, che lui definisce attuazione, in realtà viene messa al servizio di qualcosa che sta uscendo fuori, al servizio dell'opera. E dunque solo se l'opera ingloba in se stessa la sua fruizione è capace di dire la verità. Questa operazione Figal in qualche modo non intende avallarla, giustificarla, perché lungi dal diventare una parte dell'opera, la singola prestazione, l'esecuzione, quella che lui inizialmente chiama Aufführung, una delle due componenti della interpretazione, ecco, questa Aufführung, anche nel momento in cui risulta pienamente convincente e consente all'opera in qualche modo di accadere, non è ben chiaro cosa significhi per Figa l'accadere, lo dico subito, ma insomma anche quando l'esecuzione riesce, tuttavia essa resta esteriore e non si arroga mai la, diciamo, pretesa di parlare in nome della cosa stessa che si sta rappresentando, e non si arroga mai la capacità di assimilarsi all'opera, no? Il senso di un'interpretazione non è quella di far perdere la propria individualità, la propria specificità, non è quello di annullare se stessa nell'accadere dell'opera, perché anzi ogni interpretazione dovrebbe sempre presentarsi come diversa da tutte le altre, certamente, ma anche diversa per il fatto di sottolineare in se stessa la propria originalità, la propria individualità, senza porsi il problema di diciamo coincidere o meno con ciò che deve essere rappresentato. Deve cioè sempre segnalare la sua differenza, in qualche modo anche la sua dissonanza, deve sempre far capire che quello che sta accadendo ha in se stesso un accento individuale, deve essere sempre connotata, deve sempre far sentire la differenza tra il suo modo di intendere le cose, la sua interpretazione dell'opera e l'idea consolidata che noi abbiamo di quell'opera stessa, qualora ci sia nota, cioè deve sempre in qualche modo distinguersi, anche quando naturalmente deve prestarsi a dare voce all'opera. Questi due atteggiamenti, capite, sono in qualche modo destinati a divergere, no? Ma dicevamo che questo esito finale, che ho cercato di riassumere per non disperdere troppo i nostri discorsi, questo esito è racchiuso in qualche misura nelle considerazioni che abbiamo fatto a proposito del paragrafo 8. Ed è già in qualche misura preparato da quell'accostamento iniziale che Figal fa tra due categorie di fenomeni che in realtà sono piuttosto diverse, no? Tant'è che inizialmente deve riservare ai comportamenti e agli eventi, diciamo, fuori dall'ordinario una modalità interpretativa, che è quella della chiarificazione, della Klärung, e deve invece riservare, diciamo, le opere d'arte, che sono interpretazioni a se stesse, anche se la cosa viene poi lasciata lì, senza spiegarci di quali tipo di interpretazione si tratti. Ecco, tuttavia, per le interpretazioni, Figal introduce una seconda versione di interpretazione, che non è più la Klärung, ma è la Aufführung, cioè l'esecuzione. Le opere d'arte vanno eseguite, vanno lette, vanno guardate, vanno suonate, eccetera. Questi due fenomeni vengono accostati tra loro per il fatto che entrambi, in qualche misura, sarebbero usciti fuori dal fluire della vita. Pagina 203. Allora, se questo è evidente per dei comportamenti singolari o degli eventi fuori dall'ordinario, nel senso che tutti noi in qualche modo ci accorgiamo di questo nel momento in cui ci imbattiamo in queste situazioni, non lo è per nulla nel caso delle opere d'arte, le quali, quando è che sono sfuggite alla vita, in qualche modo? Quando sono state create. E dunque prima di essere interpretate con una Aufführung. È a questo punto che noi dovremmo fare il paragone, il confronto, il parallelo con gli altri fenomeni. Un comportamento, diciamo, singolare è singolare finché non viene interpretato. Magari l'interpretazione, se è un'interpretazione azzeccata, può, come dire, renderlo comprensibile. Allo stesso tempo, invece, un'opera d'arte che non è stata ancora, come dire, messa in scena, che è in un certo senso uscita dalle mani del suo creatore, non ha creato alcun eventuale, ipotetico, disagio, sconcerto, che può essere anche, come dire, il segno di riconoscimento di una grande opera, naturalmente. Cioè, prima di essere interpretata, un'opera d'arte, in qualche misura, è puramente inerte, è puramente in una specie di limbo. Un libro chiuso esiste come libro, ma sprigiona il suo effetto solo nel momento in cui viene interpretata, cioè eseguita. Non è motivo di turbamento, di sconcerto, per il fatto stesso di esistere, cosa che invece vale per gli altri due fenomeni. Dunque, già qui c'è, come dire, un problema, proprio strutturale, ma capiamo qual è l'intenzione di Figal. Figal non a caso tira in ballo il dialogo proprio per dire che un testo scritto non è un dialogo e dunque è uscito dal fluire della vita perché non si comporta come si comportano i parlanti all'interno di un dialogo. Cioè il testo scritto non è un interlocutore con cui si possa davvero parlare, ma di nuovo questa differenza tra dialogo e testo scritto non emerge all'interno del dialogo, nel senso che un libro che sta in libreria, un libro che sta in una biblioteca, non ha ancora stabilito alcun rapporto con il suo lettore. E quando si stabilisce un rapporto, questo rapporto, diciamo, è un rapporto che solo attraverso l'interpretazione genera una reazione in noi. Una reazione che può essere di accoglimento, ma anche di profondo smarrimento. Gadamer parlava di una Verwandlung. Dunque c'è una specie di sfasatura originaria che però vuole portarci dritti al problema dell'esteriorità.